Capitolo 26esimo. I rapporti esteriori di Alexei Alexandrovich con la moglie permanevano invariati. L'unica differenza consisteva nel fatto che egli era più occupato di prima. All'inizio della primavera andò all'estero per fare una cura di acque termali che ristabilisse la salute sua debilitata ogni anno dallo sforzo invernale. E come al solito tornò in luglio e immediatamente, con aumentata energia, si dedicò alle occupazioni abituali. Come al solito, sua moglie andò in campagna ed egli rimase a Pietroburgo. Dal tempo della conversazione avvenuta dopo la serata in casa della principessa Tverskaya, egli non aveva mai più parlato con Anna dei suoi sospetti e della sua gelosia, e quel suo solito tono di chi sente di essere qualcuno era quanto mai comodo per i presenti rapporti con la moglie. Era soltanto un po' freddo. Dava a vedere come fosse rimasta in lui una certa piccola scontentezza verso di lei per quella prima conversazione notturna che ella aveva voluto evitare. C'era pertanto nei suoi rapporti verso di lei come un'ombra di dispetto, ma nulla di più. «Tu non hai voluto avere una spiegazione», era come se le dicesse rivolgendosi a lei col pensiero, «tanto peggio per te, ormai sarai tu a pregarmene, ma io spiegazioni non ne darò, tanto peggio per te», diceva nel pensiero come un uomo che abbia invano tentato di spegnere un incendio e, irritato contro i propri inutili sforzi, finisca col dire «tanto peggio, che bruci pure». Egli, intelligente e sottile negli affari di ufficio, non capiva tutta l'aberrazione di un simile comportamento. Non la capiva perché era troppo terribile per lui veder chiara la sua vera posizione, ed egli intanto, nell'animo suo, aveva nascosta, chiusa e sigillata quella tale cassetta nella quale si trovavano riposti i sentimenti suoi per la famiglia, per la moglie e per il figlio. Padre premuroso, dalla fine dell'inverno era diventato particolarmente freddo verso il figlio e aveva verso di lui quello stesso tono canzonatorio che assumeva verso la moglie. «Oi, giovanotto!» gli diceva. Alexei Alexandrovich pensava e diceva che mai, come in quell'anno, aveva avuto tanto lavoro d'ufficio. E non voleva accorgersi che il lavoro se l'era creato lui stesso in quell'anno, che era stato uno dei mezzi per non aprire quella tale cassetta dove stavano rinchiusi i sentimenti suoi per la moglie e la famiglia. Mentre il pensiero di costoro tanto più sgomentoso diveniva, quanto più a lungo egli lo relegava là. E se qualcuno avesse avuto il diritto di chiedere ad Alexei Alexandrovich che cosa egli pensasse della condotta di sua moglie, quel pacifico, calmo Alexei Alexandrovich non avrebbe risposto nulla e si sarebbe molto sdegnato contro la persona che gliene avesse chiesto. Proprio per questo vi era nell'espressione del viso di Alexei Alexandrovich qualcosa di sostenuto e di severo quando gli domandavano della salute di sua moglie. Alexei Alexandrovich non voleva pensare nulla circa la condotta di sua moglie, e realmente non ne pensava nulla. La dimora estiva consueta di Alexei Alexandrovich era a Petergof, dove abitualmente anche la contessa Lidia Ivanovna passava l'estate in compagnia e in continui rapporti con Anna. Quell'anno la contessa Lidia Ivanovna non aveva voluto soggiornare a Petergof, non era stata da Anna Arkadievna neppure una volta, e aveva accennato ad Alexei Alexandrovich la sconvenienza dell'assiduità di Anna con Betsy e Vronsky. Alexei Alexandrovich le aveva chiuso la bocca, affermando con fermezza che sua moglie era al di sopra di ogni sospetto. Ma da allora aveva cercato di evitare la contessa Lidia Ivanovna. Non voleva vedere e non vedeva che in società già molti guardavano di traverso sua moglie. Non voleva capire e non capiva perché sua moglie insistesse per andare a Karskoe, dove viveva Betsy, e dove non sarebbe stata lontana dal campo del reggimento di Vronsky. Non si permetteva di pensare questo e non lo pensava. Tuttavia, in cuor suo, pur senza dirselo mai e pur senza averne non solo prova alcuna, ma neppure fondato sospetto, sapeva con certezza d'essere un marito ingannato, ed era per questo profondamente infelice. Quante volte, durante i suoi 8 anni di vita coniugale felicemente trascorsi, vedendo mogli infedeli e mariti ingannati, Alexei Alexandrovich si era detto: «Ma come si può giungere a questo? Perché non troncare una situazione sconveniente?» Ora, invece, che la disgrazia era piombata sul suo capo, non solo non pensava al modo di provvedere alla situazione, ma non voleva riconoscerla affatto, non voleva vederla, proprio perché era troppo paurosa, troppo innaturale. Dal tempo del suo ritorno dall'estero, Alexei Alexandrovich era stato 2 volte in campagna. Una volta vi aveva pranzato, Un'altra volta aveva passato la serata con ospiti, ma non vi aveva neanche una volta passato la notte, come era solito fare gli anni precedenti. Il giorno delle corse era un giorno pieno di lavoro per Alexei Alexandrovich, ma predisposto fin dal mattino il programma della giornata, aveva deciso di andare subito dopo colazione in campagna dalla moglie e di là alle corse, dove si sarebbe trovata tutta la corte e dove egli doveva andare. E dalla moglie sarebbe passato perché aveva deciso di andarle a far visita una volta alla settimana, per convenienza. Inoltre doveva consegnare alla moglie, proprio quel giorno che era il 15 del mese, secondo l'ordine da lui stabilito, il denaro per le spese. Dopo aver pensato tutto questo circa la moglie, con l'abituale dominio che aveva sui suoi pensieri, non permise loro di girovagare oltre, intorno a quanto la riguardava. La mattina fu tutta presa per Alexei Alexandrovich. Il giorno innanzi la contessa Lidia Ivanovna gli aveva mandato un opuscolo di un noto viaggiatore della Cina, attualmente a Pietroburgo, con una lettera in cui lo pregava di ricevere il viaggiatore, uomo, per varie considerazioni, sempre interessante e utile. Alexei Alexandrovich non aveva fatto in tempo a leggere l'opuscolo la sera e ne terminò la lettura la mattina. Dopo s'erano presentati i consueti sollecitatori, erano cominciati i rapporti, i ricevimenti, le nomine, le rimozioni, le distribuzioni delle ricompense, delle pensioni, degli stipendi, la corrispondenza, quel lavoro quotidiano, infine, come lo chiamava Alexei Alexandrovich, che portava via tanto tempo. Poi c'erano state le occupazioni che lo riguardavano personalmente, la visita del dottore e dell'amministratore. L'amministratore non gli aveva preso molto tempo, aveva consegnato solo il denaro necessario ad Alexei Alexandrovich ed aveva fatto un breve resoconto dello stato non troppo buono delle cose, giacché in quell'anno, per i frequenti viaggi, si era speso di più e c'era stato un certo dissesto. Ma il dottore, un celebre medico di Pietroburgo che era in rapporti amichevoli con Alexei Alexandrovich, gli portò via molto tempo. Alexei Alexandrovich non lo aspettava quel giorno e fu stupito del suo arrivo e ancor più che il dottore lo interrogasse molto minutamente circa le sue condizioni di salute, gli ascoltasse il petto, picchiasse e tastasse il fegato. Non sapeva Alexei Alexandrovich che la sua amica Lidia Ivanovna, avendo notato che la salute di Alexei Alexandrovich quell'anno non era buona, aveva pregato il dottore di andare e di osservare il malato. «Fatelo per me», gli aveva detto la contessa Lidia Ivanovna. «Lo farò per la Russia, contessa», aveva risposto il dottore. «Un uomo inestimabile», aveva ribattuto la contessa Lidia Ivanovna. Il dottore era rimasto molto scontento di Alexei Alexandrovich. Aveva trovato il fegato notevolmente ingrossato, un certo esaurimento, nessun effetto della cura delle acque. Aveva ordinato molto esercizio fisico e poco sforzo intellettuale, e soprattutto di guardarsi dai dispiaceri, il che per Alexei Alexandrovich era impossibile, così come è impossibile non respirare, e se n'era andato lasciando in Alexei Alexandrovich la spiacevole consapevolezza che in lui qualcosa non andava e non si poteva aggiustare. Uscendo dalla camera di Alexei Alexandrovich, il dottore si era imbattuto sulla scala con Shliudin, a lui ben noto, capo gabinetto di Alexei Alexandrovich. Erano stati compagni di università e, sebbene si incontrassero di rado, si stimavano ed erano buoni amici. A nessuno perciò meglio che a Shliudin il dottore avrebbe detto tutta la sua sincera opinione sull'ammalato. «Come son contento che siate stato da lui», disse Shliudin. «Non sta bene, mi sembra. Che cos'ha?» «Ecco cos'ha», disse il dottore facendo un cenno al cocchiere di avanzare al di sopra della testa di Shliudin. «Ecco, vedete», disse il dottore prendendo nelle sue mani bianche il dito di un guanto di pelle e tirandolo. «Provate a spezzare una corda senza tenderla. È molto difficile. Tendetela invece fino all'estrema possibilità e poggiatevi sopra il peso di un dito. Si spezzerà. Per la sua assiduità, la sua scrupolosità nel lavoro, egli è teso fino all'estremo limite. E la pressione esterna c'è. È forte», concluse il dottore aggrottando significativamente le sopracciglia. «Andate alle corse?» aggiunse, scendendo verso la carrozza che era stata fatta avanzare. «Sì, sì, si intende, sarà una cosa lunga», rispose il dottore o rispose qualcosa di simile a quello che aveva detto Shliudin e che egli non aveva afferrato. Dopo il dottore, che gli aveva preso tanto tempo, si presentò il noto viaggiatore e Alexei Alexandrovich, profittando dell'opuscolo letto proprio allora e di una precedente conoscenza dell'argomento stupì il viaggiatore con la profondità delle sue conoscenze e la larghezza delle sue vedute. Insieme al viaggiatore fu annunciato l'arrivo di un maresciallo della nobiltà giunto da poco a Pietroburgo e con il quale si doveva avere un colloquio. Dopo che questi se ne fu andato, dovette sbrigare le pratiche quotidiane col capo di gabinetto e dovette inoltre andare da un personaggio autorevole per un affare grave e importante. Alexei Alexandrovich fece appena in tempo a rientrare alle 5, ora del suo pranzo, e dopo aver mangiato in compagnia del capo gabinetto, lo invitò ad andare con lui in campagna e alle corse. Senza rendersene conto, Alexei Alexandrovich cercava ormai l'occasione di avere una terza persona presente ai suoi incontri con la moglie.